Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Il conflitto in Medio Oriente al punto di non ritorno. Dopo la morte di 12 bambini su un campo da calcio su cui ieri è precipitato un razzo proveniente dal Libano, il gabinetto di sicurezza israeliano sta decidendo tempi e modalità di risposta, con Benjamin Netanyahu che promette vendetta. Il possibile allargamento del conflitto potrebbe avere ripercussioni anche sui negoziati per una tregua a Gaza, che oggi si sono tenuti a Roma e hanno visto incontrarsi emissari egiziani, qatarioti, israeliani e statunitensi. La strada per la de-escalation però è più in salita che mai. Giorgia Meloni in Cina per 4 giorni per rendere le relazioni commerciali tra i due paesi più eque e vantaggiose. Intanto le opposizioni continuano a raccogliere firme a sostegno del referendum abrogativo contro l'autonomia differenziata, mentre dalla cronaca arrivano le scuse del padre di Filippo Turetta dopo la pubblicazione delle parole intercettate durante il primo colloquio con il figlio in prigione. Infine lo sport, con la seconda giornata di gare olimpiche e un gran premio di Formula 1 stravolto dalla squalifica di George Russell, che dopo aver vinto la corsa è stato penalizzato per una irregolarità della sua Mercedes. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questa domenica 28 luglio 2024. Partiamo allora dalla guerra in Medio Oriente e dal timore di una rappresaglia su vasta scala di Israele contro il Libano. Bombardamenti israeliani fin qui hanno colpito sulla costa a nord di Tiro e nel sud del paese, dopo il razzo lanciato ieri dal Libano che ha ucciso 12 bambini israeliani a Masdal Shams sulle alture del Golan. Dell'attacco Tel Aviv ha incolpato Hezbollah, che però continua a negare le proprie responsabilità. Stasera Netanyahu ha presieduto un gabinetto di sicurezza chiamato a prendere una decisione su come rispondere all'attacco subito 24 ore fa. È stato stabilito che saranno proprio il Premier e il Ministro della Difesa Yoav Gallant a decidere modalità e tempistiche della risposta. I diplomatici sono comunque al lavoro per impedire un'escalation regionale. Ma quanto è alto il rischio che questo accada? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Trombetta, giornalista dell'ANSA che ha lavorato e vissuto in Libano.
Ovviamente è difficile fare previsioni, qualsiasi cosa si dice oggi potrebbe essere smentito domani, ma seguendo la dinamica dei conflitti in Medio Oriente nell'ultimo quarto di secolo posso dire con un'ampia solida certezza che, nonostante si segni un'escalation nel conflitto, questo rimarrà grosso modo nei termini e nelle modalità che abbiamo visto fino adesso, per un continuo botta risposta anche sanguinoso, letale, violento, ma senza che ci sia un allargamento su ampia scala del conflitto anche in Libano. Delle linee rosse, lo abbiamo imparato anche con la questione siriana, non esistono, sebbene la retorica dei politici le evochi continuamente, in realtà gli attori le superano, ma stanno anche poi rispettare le regole di ingaggio condivise, grosso modo, anche con i loro rivali e nemici. Senza dubbio il Libano, come lo era anche prima di questo attacco, non è un paese unito rispetto a qual è la strategia di difesa o la strategia di guerra. Per quanto riguarda Gaza e il conflitto tra Israele e Hamas, una parte dei libanesi sono solidali con Hezbollah e quindi con l'idea, ispirata dall'Iran, che bisogna avere un fronte unito, arabo e non soltanto arabo, panislamico, di resistenza e di sostegno al fronte dei palestinesi a Gaza. Un'altra parte dei libanesi sono invece estremamente contrari a esporre il Libano a nuovi conflitti armati, a nuove risposte da parte israeliana. In mezzo a questi due poli contrapposti c'è una varietà di sfumature, come in ogni società, per fortuna plurale, che la pensa in maniera più sfumata da una parte o dall'altra, però grosso modo le due posizioni polarizzate sono queste.
E un nuovo allarme arriva da Istanbul, perché il presidente Erdogan ha evocato la possibilità che la Turchia possa entrare in Israele come è entrata nel Nagorno-Karabakh e in Libia. Niente è impossibile, dobbiamo essere forti per fare tali passi, ha detto il presidente al canale televisivo Halk. In questo modo il leader turco ha ribadito la sua disponibilità a sostenere la Palestina con qualsiasi mezzo. Sforzi diplomatici sono invece quelli che portano avanti gli Stati Uniti. Non vogliamo che il conflitto si inasprisca, ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken. Nella striscia di Gaza gli attacchi israeliani intanto continuano a martoriare le città meridionali. Una bomba ha provocato dei morti anche nella zona di Al-Mawasi, indicata come rifugio per gli sfollati. A Roma il capo del Mossad, David Barnia, ha lasciato il vertice sulle trattative per un cessato il fuoco con i rappresentanti di Stati Uniti, Qatar ed Egitto. Il dialogo proseguirà nei prossimi giorni, ha detto Barnia, ma l'andamento della trattativa dipenderà molto dalle decisioni che prenderanno Netanyahu e Gallant nelle prossime ore. Nel frattempo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Cina, dove oggi ha incontrato il Premier Li Qiang e domani vedrà il Presidente Xi Jinping. Meloni rimarrà nel paese per 4 giorni per via di un forum bilaterale che ha l'obiettivo di rendere le relazioni commerciali tra i due paesi sempre più eque e vantaggiose. E ha detto la Premier, ha firmato già 6 intese, le più importanti delle quali su mobilità elettrica ed energie rinnovabili. Pesano i futuri risultati però delle elezioni americane di novembre sulla politica internazionale. Sentiamo il nostro Gabriele Battaglia.
Per rilanciare i rapporti bilaterali un po' claudicanti dopo l'uscita dell'Italia dal memorandum sulla Via della Seta, Roma e Pechino, nelle persone della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Li Qiang, hanno annunciato la firma di un piano triennale di azione per sperimentare nuove forme di cooperazione. Ora, al di là della formula vaga, cerchiamo di capire che cosa potrebbe significare. Meloni, nel suo intervento al Business Forum italo-cinese, ha detto ai rappresentanti delle circa 1600 imprese italiane operanti in Cina che si tratta di un memorandum di collaborazione industriale che include veicoli elettrici ed energie rinnovabili, da lei descritti come settori in cui la Cina opera già da tempo sulla frontiera tecnologica e sta condividendo queste nuove frontiere della conoscenza con i partner. Ecco, l'Italia vuole essere partner perché non si può restare fuori, altrimenti lo spazio viene occupato da qualcun altro. Per esempio, sulle auto elettriche, noto l'interesse di Stellantis per una cooperazione con i cinesi, che sono incredibilmente avanti in questo settore e che sono già sbarcati in Europa con un accordo per costruire uno stabilimento in Ungheria. La Cina ha raggiunto il vertice tecnologico grazie al capitalismo di Stato, cioè l'indirizzo politico impresso all'economia, che ha fatto sì che si tralasciasse di competere sulle auto tradizionali e si puntasse direttamente sull'elettrico, con il trasporto pubblico di intere metropoli dato in appalto alle maggiori imprese del settore, come la BYD, come campo di sperimentazione e di profitti. Quindi da un lato l'Europa critica la Cina per questo capitalismo di Stato, ma poi i singoli paesi europei si mettono in fila, in ordine sparso, per cavalcare la tigre e intercettarne i benefici. Meloni non fa eccezione.
La campagna di raccolta delle firme per chiedere il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata ha superato le 180.000 firme in un paio di giorni. Grazie alle sottoscrizioni online di questo passo, la soglia delle 500.000 firme sarà raggiunta velocemente. Guardando avanti, la principale incognita resta quella della partecipazione al voto per cancellare la legge. Ascoltiamo il costituzionalista Massimo Villone tra i promotori del referendum.
La montagna più alta da scalare è proprio il quorum di partecipazione nel voto. Si è da tempo posto all'attenzione la prospettiva di una riforma, cioè di rendere la partecipazione, per esempio, di rapportarla alla partecipazione nel voto politico, avere un quorum che non è la maggioranza degli aventi diritto, ma una percentuale, diciamo così. Però questa è una riforma che non si è mai realizzata, per questo bisogna accrescere l'impegno ai banchetti, perché il voto online va benissimo, crea la massa d'urto che ci mette al sicuro sulle 500.000 firme entro il 30 settembre, ma non sostituisce il banchetto, che è l'occasione di discutere, spiegare, convincere, quindi costruisce il contesto per raggiungere domani il voto e il quorum nella partecipazione. Questo è fondamentale.
Resta comunque il fatto che l'oggetto del referendum, una legge che rischia di creare profonde disuguaglianze nel paese, genera interesse e preoccupazioni soprattutto al sud. Inoltre, per la prima volta, se il referendum abrogativo raggiungesse lo scopo, il governo potrebbe essere messo in seria difficoltà. Luigi Ambrosio.
Per ora, chi afferma che il governo cadrà presto e si andrà a votare è molto motivato dal proprio desiderio, oltre che dall'analisi. Ma per la prima volta il governo subisce una narrazione contraria a quella fino ad oggi dominante, che ha dipinto Meloni come la condottiera di una invincibile armata senza rivali. Le europee sono state un segnale inascoltato. Fratelli d'Italia ha perso 600.000 voti, ma tutti a dire ha vinto. Poi la condotta disastrosa della trattativa per i posti chiave europei, come se Meloni ci avesse creduto alla sua stessa propaganda che la voleva trionfante in Europa. La trattativa ha rimesso lei, il suo partito e il suo governo in una prospettiva più realistica. Aggiungiamo le ombre sulla finanziaria, che non manterrà le promesse elettorali, e i Berlusconi che hanno deciso che non possono schierare Forza Italia contro la Commissione europea. Condiamo col richiamo della foresta antieuropeo rappresentato da Trump e il piatto è servito. Prima conseguenza, Forza Italia sta iniziando a mettere le mani avanti sull'autonomia. Se il referendum andasse male per il governo, si potrebbero generare conseguenze prevedibili, visto che la maggioranza si regge sul sostegno alle rispettive riforme. Insomma, tenersi vigili.
La cronaca adesso, partiamo dall'ennesimo suicidio in carcere. Aveva soltanto 27 anni il giovane detenuto che ieri sera si è appunto ucciso impiccandosi nella sua cella nel carcere della Dogaglia a Prato. Si tratta del terzo suicidio che si verifica nella casa circondariale nell'arco di 12 mesi ed è il 60° caso da inizio anno. Il dramma di questo giovane ragazzo, afferma il garante dei detenuti toscano Giuseppe Fanfani, è il dramma di tutti i carcerati. Manca il rispetto della Costituzione. E veniamo a un altro caso che arriva dritto dal carcere. Chiedo scusa per quello che ho detto a mio figlio, non ho mai pensato che i femminicidi fossero una cosa normale, temevo per lui. Il padre di Filippo Turetta ha risposto con queste parole a un'intervista all'indomani della pubblicazione delle intercettazioni di una parte del colloquio che ha avuto in carcere con il figlio reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin. La pubblicazione da parte dei giornali di una conversazione così delicata pone degli interrogativi sui limiti del diritto di informazione. Su questo tema abbiamo chiesto un parere a Paola Rizzi, vicepresidente di Giulia, associazione di giornaliste che si occupa del racconto di questioni di genere e di violenza di genere sulle testate di informazione.
Quello che noi valutiamo è l'interesse pubblico di questa notizia che è stata pubblicata, di questa intercettazione che è stata pubblicata. E io francamente non mi aspetto che ci sia una riflessione lucida sul femminicidio, sul ruolo del patriarcato, eccetera, in una conversazione tra due genitori disperati al primo colloquio con il loro figlio assassino. E questo l'ho pensato prima di sentire quello che diceva oggi il padre, no? Cioè è una conversazione dove ci sono degli elementi personali, privati, che certamente sono agghiaccianti, ma sono anche, diciamo, all'interno di un contesto che non è quello di un'aula di tribunale, non è quello di un'intervista pubblica, non è quello, diciamo, è un contesto molto particolare. Quindi io francamente l'interesse pubblico nella pubblicazione di questa conversazione io non ce lo vedo e non me la sento neanche tanto di giudicare. Penso che pubblicare questo tipo di intercettazioni possa essere un problema, tra l'altro nel momento in cui abbiamo invece l'esigenza di evitare che ci siano ulteriori strette sulla pubblicazione di intercettazioni rilevanti al fine dell'interesse pubblico delle notizie. Ecco, quindi diciamo è un tema molto delicato su cui bisogna agire con equilibrio.
Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in un incidente avvenuto sul Nevegale in provincia di Belluno al termine di una gara automobilistica, una cronoscalata. Un mezzo con rimorchio sul quale si trovavano alcuni volontari addetti a ripulire la strada si è ribaltato mentre affrontava una curva. Il rimorchio ha schiacciato quindi con il proprio peso il gruppo di persone a bordo. Uno di loro è deceduto all'istante, un altro è stato soccorso e resta in gravi condizioni. Oggi primo giorno di elezioni per Venezuela, le urne rimarranno aperte fino alle 18 locali, le 24 italiane. Nei giorni precedenti all'apertura dei seggi però gli osservatori indipendenti e gli inviati dell'opposizione sono stati espulsi dal paese e allontanati. Il presidente Nicolás Maduro ha affermato che rispetterà comunque i risultati delle elezioni qualsiasi essi siano. Si temono però brogli da parte della maggioranza al potere. Sentiamo su tutto questo Alfredo Somoza.
Prima dell'apertura delle urne alle 6 del mattino c'era già gente in fila per votare in quelle che sono considerate le elezioni più importanti dalla morte di Chavez nel 2013. Sono 21 milioni gli elettori registrati, conteggiando anche i quasi 7 milioni di venezuelani che sono emigrati in questi anni, dei quali sono stati ammessi al voto nelle ambasciate solo poche decine di migliaia. L'opposizione che candida l'ex ambasciatore González Urrutia è convinta di vincere ed è quanto dicono i sondaggi, ma il governo di Nicolás Maduro, che si presenta per un terzo mandato, dice lo stesso. Negli ultimi 72 ore sono stati espulsi dal paese decine di osservatori internazionali non graditi al governo, che non vuole testimoni scomodi all'ora di comunicare i risultati. Tutto il continente americano sta vivendo questa elezione come un evento che potrebbe cambiare la geopolitica regionale. Questo perché il governo di Maduro ha offerto una solida testa di ponte a Russia e Iran. Ma ciò che nemmeno i governi di sinistra della regione giustificano sono le macroscopiche violazioni di diritti umani e politici e non accetteranno un risultato che non sia trasparente. I margini politici di Maduro per modificare un'eventuale sconfitta sono molto ridotti perché il mondo sta osservando cosa succederà alla chiusura delle urne e molti si chiedono se l'esercito avvalerà un'eventuale frode elettorale senza reagire, visti i saldi legami con il regime. Oggi in America Latina ancora una volta la democrazia è alla prova dei fatti e nessuno si auspica ciò che hanno annunciato diversi esponenti del regime sul fatto che se saranno sconfitti ci sarà un bagno di sangue.
Chiudiamo questa edizione con lo sport e le nuove medaglie arrivate dagli azzurri in gara oggi alle Olimpiadi di Parigi. La giornata è iniziata con il botto. Nel tiro da 10 metri con la pistola, l'Italia mette a segno una doppietta con Federico Ninualdini, argento, e Paolo Monna, che invece è bronzo. Stasera, poco prima delle 22, dal nuoto è poi arrivato il primo oro. A metterselo al collo è Nicolò Martinenghi, che si conferma un asso nei 100 metri rana. Salgono così a 6 le medaglie conquistate fin qui dalla spedizione azzurra. Delusione invece dal fioretto femminile. Seppur favorite, nessuna tra Arianna Rigo, Martina Favaretto e Alice Volpi riesce a conquistare un metallo prezioso. Oltre ai medagliati di Parigi c'è anche il podio di Charles Leclerc in Formula 1. Il ferrarista, arrivato quarto nel Gran Premio del Belgio, sale al terzo posto dopo la squalifica di George Russell, penalizzato perché la sua Mercedes è risultata sottopeso durante l'ispezione post-gara. Ad aggiudicarsi la corsa di oggi è quindi il compagno di scuderia Lewis Hamilton, al secondo Oscar Piastri e terzo appunto Leclerc. Sesto invece Carlos Sainz. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.